gente che non sono la tua. Storie di persone speciali. Allenatori di Alessandro Leogrande.
È negli anni 60 che gli allenatori di calcio iniziano a far parlare di sé. Fino ad allora erano state figure un po' secondarie rispetto al gioco, spiccavano soprattutto le grandi stelle che giocavano sul campo di calcio o personaggi leggendari che erano diventati presidenti delle grandi squadre, ma è negli anni 60 che gli allenatori incominciano a riempire i rotocalchi non solo sportivi. Sono gli anni del boom economico, sono gli anni in cui il calcio è sempre più specchio del paese, in un intreccio di vecchio e di nuovo, di cose della vecchia Italia, dell'Italia rurale, dell'Italia di provincia e dell'Italia del triangolo industriale che fornisce le sue principali squadre che incominciano a vincere anche le competizioni internazionali. Sono gli anni di Elenio Herrera, il mago, l'allenatore dell'Inter, campione d'Europa e campione del mondo, di Nereo Rocco che inventa il Milan nel gioco all'italiana, che vedrà nel Milan come nell'Inter del resto uno dei suoi massimi artefici. Nereo Rocco, l'allenatore che parlava quasi unicamente in dialetto triestino strettissimo e che usava l'italiano come breve intercalare, ma quegli anni sono anche gli anni di Oronzo Pugliese, definito il mago di Turi, l'allenatore che in pochi anni, tra il 1961 e il 1964, portò il Foggia dalla Serie C alla Serie A, ottenendo poi nella stagione 1964-1965 un clamoroso nono posto. E proprio in quella stagione, precisamente il 31 gennaio del 1965, in una memorabile partita che tuttora nei bar di Foggia si racconta come fosse accaduta solo pochi giorni fa, il Foggia batté l'Interstellare di Mazzola, Corso, Suarez, Facchetti per ben 3-2. Sono quegli gli anni in cui nel calcio non ci sono più solamente grandi squadroni. In qualche modo il calcio si provincializza, si meridionalizza, scende al di sotto del Po, vede altre squadre arrivare alla Serie A, le sue gesta e la sua epica si riempie di imprese del calcio di provincia, e Oronzo Pugliese è un po' il campione di questo calcio, delle seconde file, del calcio che non vincerà mai coppe, scudetti e tantomeno competizioni internazionali, ma che a partire dai campionati delle serie inferiori riesce a costruire una leggenda, a farsi epica, a farsi racconto di sé. Quel giorno, battendo l'Inter il 31 gennaio del 1965, Oronzo Pugliese divenne il mago di Turi, quasi l'antimago per eccellenza. Se Elenio Herrera era il mago con la M maiuscola, quello di San Siro, quello dell'Inter, Oronzo Pugliese era quasi il mago del sud, il mago del tavoliere, il mago di una città che per la prima volta era arrivata a competere ad armi pari con le grandi squadre del nord.
Vieni, vieni, solo, 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 non ce la fanno più, solo, solo, scarto e vai. Tiro da là, tiro, la perdo. Ecco del vettore. Lo fanno il valore, lo fanno, per tu. Vai, via, via. No, Favalli, no, no, Favalli, Favalli. Sono afflosciato, un po' di ordine, guarda, un po' di ordine. Ah, che depurizione non ce la dà. Luciani, vieni, che sei un ala. A lui, al maglione. Al calmo, al maglione, al maglione. L'ha ucciso, mannaggia, l'ha ucciso. Vittorio! Vittorio! Dove, 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 dove? Stai a ridere che cuore, dove? Vittorio! E gliel'ho detto. È bastato sta papera per distruggere quello che ha fatto di buono finale. La Roma, no. La Roda no, perché ha fatto un bel primo tempo, ha fatto. Ha rubato 3 metri, ha rubato 3 metri, lo dice lui. Mamma, mamma. Bravo, bravo, bravo. Quando mi voleva alzare io. Vieni, Vittorio, vieni! Vieni, vieni! Vai solo! Calma, là, là, là! Fermi là! Fermi, lasciatelo giocare qua che giocano una briscola! A mascinando e scemerete! Qui c'è la palla! Dammela, dai, dammela, là, dammela. Allora gli brucio pure a loro quando le cose non gli vanno secondo come dicono loro. Ma gli altri venni, gli altri venni, dai, lo portiere che palla buona, non ti preoccupare. Avanti, vieni qua, vieni, vieni. Ora che riceve la palla devi andare solo, non ce la fanno più a stare. Guardate, via! Voi dovete uscire fuori, ora è il momento.
vai la sorte tua. Ecco Paolo, non fermarti per tu. Tira! Se l'è mangiato. Il miniatore, va fuori, quando si mette l'ala può prendere quella palla. Deve volare, vola Colomba.
Gianni Brera di Radio Ronzo Pugliese, che era una sorta di mimo furente di certe grottesche rappresentazioni di provincia. E questa maschera teatrale su cui sembrano soffiare secoli di scirocco, su cui sembra addensarsi secoli di cultura contadina e bracciantile pugliese, arriva effettivamente in quegli anni in Serie A. Pugliese si sbraccia in panchina, urla in dialetto, insegue i propri giocatori lungo la linea di fondo campo dicendo loro che cosa devono fare. Insomma, una figura terragna, una stella del calcio di provincia all'interno di un calcio che cambia rapidamente, che buca il video. Si incomincia a parlare di Oronzo Pugliese non solo come l'antimago, ma come una sorta di stella fissa della commedia calcistica e del racconto dell'Italia attraverso la commedia calcistica. Molti anni dopo il suo ritiro sarà proprio Lino Banfi a ispirarsi alla figura di Oronzo Pugliese per creare il personaggio di Oronzo Canà, l'allenatore della neopromossa Longobarda, in quel film cult degli anni Ottanta, L'allenatore nel pallone. Il mago di Turi rideva sornione quando lo chiamavano mago. In realtà non si faceva mai chiamare mister dai suoi giocatori e neanche dai giornalisti. Era una parola di cui in fondo non capiva il senso. Diceva semplicemente ai suoi giocatori di chiamarlo maestro o in alternativa Don Oronzo, come si era sempre usato nel suo paese per le persone di riguardo. Turi è un paese agricolo che sorge a 30 km da Bari, è uno di quei paesi in cui si coltivano principalmente ciliegie. Le ciliegie di Turi si chiamano nei mercati di tutta Italia ciliegie ferrovie, perché i primi alberi che produssero questo particolare frutto, particolarmente succoso, particolarmente pieno di polpa, erano stati piantati lungo la ferrovia della Sud-Est e poi sempre lungo i medesimi binari sono stati portati sui mercati ortofrutticoli di tutta Italia. Tuttora Turi è un paese di case basse e bianche che si raccolgono intorno a un palazzone grosso e squadrato, circondato da spesse mura, che sorge nel centro del paese. Quel palazzone è il carcere di Turi, dove per lunghi anni fu imprigionato Antonio Gramsci e dove Antonio Gramsci scrisse i suoi quaderni e dove fu imprigionato anche il futuro presidente della Repubblica Sandro Pertini. E da Turi nel 5 aprile del 1910 nacque Oronzo Pugliese, in una famiglia povera di piccolissimi coltivatori, proprietari terrieri, ultimo di 7 figli. Oronzo Pugliese aveva frequentato solo poche classi della scuola elementare e quando gli si era posta l'alternativa se andare a zappare la terra, se andare a lavorare in campagna o fare altro, aveva deciso di fare il calciatore. Aveva deciso di tirarsi fuori da Turi, dalla Puglia, dalla povertà di quegli anni, tirando calci ad una palla. La sua biografia è stata ricostruita in un libro di Giovanni Cataleta dal titolo emblematico Quando nel calcio esistevano i maghi. E il mago di Turi, appunto come il mago Elenio Herrera, è stato uno dei maghi dell'Italia degli anni 60. Ma questa storia incomincia molto prima. Incomincia sui campi polverosi di Puglia degli anni 20 e 30, quando Oronzo Pugliese incomincia a giocare. Non riuscì mai a giocare nella sua squadra del cuore, il Bari, che allora si chiamava La Bari. Il primo provino andò male perché arrivò in bicicletta allo stadio dove si tenevano i provini dalla sua Turi, dopo aver percorso ben 30 km di squadre sterrate, steccò il provino con la sua squadra del cuore. Giocò su altri campi del sud, finì a giocare in Sicilia, dove diventò anche capitano del Siracusa. Nel 1940 gioca una delle sue ultime stagioni nella squadra della città siciliana e subito dopo, quando smette di giocare, decide di rimanere nel mondo del calcio come allenatore. È un calcio dilettantistico quello in cui Oronzo Pugliese incomincia ad allenare, è un calcio della domenica, è un calcio giocato da operai, disoccupati, artigiani, contadini. La sua prima squadra è il Lentini e lì Oronzo Pugliese non viene pagato in soldi ma viene pagato in cassette d'arancia. Lecce, poi allenerà il Messina, Barcellona, Pozzo di Gotto, a Regina. Nel 1958 sarà il primo allenatore del sud ad allenare una squadra al nord del Garigliano, superando i vecchi confini del Regno delle Due Sicilie, e precisamente allenerà il Siena. Allena squadre povere, Oronzo Pugliese, squadre perennemente sull'orlo della crisi economica, che hanno pochi soldi, che non possono permettersi le stelle o i giocatori di successo. Possono riempire il proprio organico unicamente di giocatori dei piedi poco buoni ma dal molto fiato, e poi ogni tanto c'è qualche giovane promessa che spunta in attesa di andare nelle squadre superiori. Con questo materiale umano, con questa armata brancaleone del calcio di Serie B o Serie C, Oronzo Pugliese costruirà sempre dei miracoli calcistici intorno a due o tre regole guida. Il primo è quello di non perdere, di difendere, di fare di necessità virtù, di costruire innanzitutto un fortino difensivo e poi provare in contropiede a segnare qualche gol.
A partita finita, il piccolo e innocente show di Oronzo Pugliese continua negli spogliatoi, attraverso il sempre vivace dialogo con i giornalisti.
Perché il pubblico la beccava?
La beccavo, e perché? Perché che cosa vuole? Perché gli dispiaceva lo 0-0, amico mio. Questa è la situazione. E gli dispiace, sai, gliel'ho detto a lei.
Anche sugli altri campi è così.
Esce piccolo e vuol mordere il grande brucia.
Pugliese, per rinforzare la sua squadra, userebbe stranieri?
Gli stranieri per me sono un pochino difficili. Non ci comprendiamo noi italiani, figuriamoci se possiamo comprenderci. Perché lo straniero lo sa cosa fa. Quando la cosa gli garba, io avere capito. Quando la cosa non gli garba, lo sa cosa dice. Ma sa, ma io non avrei capito, pregare e spiegare ancora. E non lo capisce mai perché non gli suona.
La Puglia di Broglie si imbruglia più di Natali. Farfuglia la folla se torna.
Una canzone.
La Puglia continua a imbrogliarti, non meravigliarti. Se figli di sarti e facce di scarti smuovono i parti. Riescono a darti e crearti, la interrompe i tuoi arti. Non puoi distrarti, stando al bar con Diaco Sarti. Fini, metti che incastri grazie a un Diagostini mini. Dalla città dei Santini, ho suo camperi bambini. Adrenalina e festini, corri come concini. Avverti pure vicini, qui ramazziamo cammini.
C'è che faccio un abus, I use this dress. So far cool, siren blues, you win, you lose. Ci si confuse, and don't understand. Che se Puglia trai, non è una boy band. Come che si sente?
60 buna.
Bici alzi, mo volume. Pure le braccia, le gambe, le vite, le strascina. Ma se mi isla di bis, forse ne coprisci. In tal abbandu, un paese, lo c'è già mis.
Da da dei du, a fronte di vuoi sbando, si sono mi chiamare. Do da, ci vuoi mestè, a fronte su vuoi sbando, da metà ballare. Da da dei du, a fronte di vuoi sbando, si sono mi chiamare. Do da, ci vuoi mestè, a fronte su vuoi sbando, da metà ballare.
A bacia la marina, facciamo un rap, a 5-5 lire sopra stu mandracche. Ta piaciuto, c'è me da rap, ma dimmi tu, c'è te piace che sono come ui.
Che sa fare l'industria e tablet, vedi come si gompia le alle 20 debuti, tra salti noti e filtri fini, mistici fusi, tra modi e modi e usi, gli addasti, tac, che gli canti in tan, awet, awet, occhio, occhio, il tota sto il mocco, un mamma, un tappi a pavo cadente, oh my god, oh my god.
Di, du, da, da, di, du, a fronte di vuoi sbando, si sono di chiamare, do, da, ci vuoi mestè, a fronte su vuoi sbando, da, 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 da,
gusti rustici, fresh flash a grappoli, trattasi di più di 15 uomini apoli, direttamente dai vicoli in città, in questa mega megalopoli di Barbie, Big Jim, Modi, MC, quarta, booty, nose, AG. Quindi you know what I mean, meglio cammini c'è dine, se non c'è dine cammini, resta ognuno sono chine derive da prima.
Ovviamente gli aneddoti che legano Oronzo Pugliese al calcio sono tantissimi. Quando gli chiesero di sintetizzare in una frase il suo credo calcistico, disse senza batter ciglio: 11 gambe hanno loro, 11 gambe abbiamo noi. Voleva dire che al calcio si gioca in 11 contro 11, ma questa frase quasi surrealista in cui si gioca in 11 gambe contro 11 gambe è rimasta nella storia del calcio di quegli anni. Nell'estate del 1961 viene chiamato ad allenare il Foggia, torna quindi nella sua Puglia e qui inizia l'epopea che costruirà poi la leggenda del mago di Turi. La squadra è in Serie C quell'anno e Oronzo Pugliese ottiene subito la promozione in Serie B. Due campionati dopo, di permanenza in Serie B, riesce ad ottenere la promozione in Serie A nella stagione 1963-1964. I festeggiamenti nella città durano diversi giorni, ci sono delle foto in bianco e nero dell'epoca che che ritraggono addirittura i giocatori portati in trionfo su un carro trainato dai cavalli. Insomma, sono immagini che attraversano le gioie e festeggiamenti di una città del sud che si vede arrivare in Serie A. È in quel momento che Ronzo Pugliese diventa un tecnico noto in tutta Italia per i suoi modi burberi, per gli aneddoti dello spogliatoio, per il fatto di parlare quasi unicamente in dialetto pugliese, sdoganando di fatto lo slang del sottoproletariato pugliese alla domenica sportiva o nelle TV nazionali. Ecco, in quel momento diventa un allenatore noto, ma diventa il mago di Turi il 31 gennaio del 1965, quando si confronta con Elenio Herrera e lo batte sul campo dello Zaccheria. Elenio Herrera è un po' il simbolo del calcio di quegli anni, è un po' allenatore, un po' negromante, è il primo allenatore che fa parlare di sé non solo nel mondo calcistico ma anche al di fuori del mondo calcistico. Riempie gli spogliatoi di cartelli con su scritte frasi motivazionali che dovrebbero spronare e spingere i propri giocatori a ottenere una vittoria. Parla in uno strano slang in cui si mescolano frasi e parole in spagnolo, francese e dialetto milanese. La sua espressione "tacca la balla" è un'espressione tipica di quegli anni, che probabilmente in un significato herreriano fonda quello che sarà poi il mito della grande Inter. Al "tacca la balla" di Elenio Herrera, Pugliese contrappone un molto più prosaico "pigiu pallona", detto in dialetto pugliese, prendi il pallone, e lo ripete costantemente ai giocatori che in quel momento giocano, quasi inseguendoli lungo la linea di fondo, quasi fosse un dodicesimo uomo in campo.
Ecco l'uomo del giorno, l'allenatore della Roma, l'unico che abbia strappato 3 punti su 4 all'Inter. La sua squadra è a quota 23. Signor Oronzo Pugliese, a proposito, perché lei preferisce farsi chiamare Pugliese Oronzo, come si usa al distretto?
Non so, perché mi suona meglio.
Senta, ma lei si ritiene un allenatore fortunato?
Mi dicono fortunato, ma io penso di no.
E come spiega i suoi successi?
I miei successi li spiego per la mia gran buona volontà, per il mio saper fare, per i buoni consigli direttivi che ho avuto il piacere di avere e per i pubblici che sono riuscito a portarmi su un entusiasmo tale da incoraggiare continuamente la propria squadra, sia nella buona che nella cattiva sorte.
Cioè, lei pensa che il suo punto forte sia il dialogo con la folla?
Senz'altro.
Ma perché questo dialogo lo condisce con una specie di sceneggiata ogni domenica?
Ma guarda, la faccenda di sceneggiare perché ce l'ho nel sangue, insomma.
Senta, quando venne da Foggia a Roma, non ebbe paura di bruciarsi, dica la verità?
Ma guardi, paura non so. Sono un pochino avventurato, però ero convinto che la cosa riuscisse in bene.
E secondo lei che differenza c'è tra un allenatore di città e uno di provincia?
Ma io non trovo nessuna differenza.
Come se uno la chiama Cafone, lei come reagisce?
Reagisco in una maniera giusta, cioè se ho la possibilità di offenderlo, offendo senza pietà.
Ma non è orgoglioso di essere un campagnolo?
No. Sono orgoglioso di esso, non sono mai stato, fra parentesi, è vero.
Però
sono
mai
figlio di un produttore, di un coltivatore diretto, senz'altro. Pugliese Oronzo non ha mai lavorato in vita sua. Sinceramente devo dire che il calcio mi ha portato tante belle soddisfazioni, sia morali che economiche.
Senta Oronzo, ma lei che è un uomo così semplice, perché fa sempre quei trucchi della vigilia, la cosiddetta pretattica? Che diavolo serve la pretattica?
Va bene, e serve qualche cosa.
Infatti
domenica ha detto il prove Herrera, gli è andato male, pazienza.
Herrera le aveva fatto il trucco di Suarez mediano.
Benissimo.
E lei non lo aveva previsto?
Non l'avevo previsto perché ero convintissimo che giocasse mediano.
Quella partita del gennaio del 1965 in cui il Foggia batte l'Inter per 3-2 è una partita, come si diceva, che viene tuttora raccontata nei bar della città. Il Foggia andò miracolosamente in vantaggio per 2-0, ma poi l'Inter incominciò a giocare con le sue stelle, soprattutto Suarez e Corso, e ottenne il pareggio per 2-2. Ma proprio in quel momento in cui la vittoria sembra essere smarrita, in cui l'Inter potrebbe addirittura rovesciare il risultato e vincere, essendo la squadra non solo campione d'Europa ma anche campione del mondo in carica, Nocera, l'attaccante del Foggia, segna il suo secondo gol. Il bomber viene lanciato in aria e senza neanche guardare fa partire una sassata che si infila all'incrocio dei pali. Pugliese, l'allenatore che tanto aveva creduto in Nocera, entra in campo con uno scatto da centometrista per andare ad abbracciarlo e verrà ammonito. Questo è uno dei tanti aneddoti della vita di Pugliese allenatore. Grazie a quel successo col Foggia, grazie al buon campionato disputato quell'anno, Oronzo Pugliese passerà poi l'anno successivo a guidare la Roma, farà il salto dal calcio di provincia al calcio della capitale, benché la Roma in quegli anni non sia ai vertici del campionato. Eppure in una delle prime partite di campionato batte nuovamente l'Inter di Elenio Herrera allo Stadio Olimpico, questa volta per 2-0, e quando un giornalista gli chiederà se è proprio lui, Don Oronzo Pugliese, l'Herrera del Sud, Pugliese risponderà che casomai è Herrera ad essere il Pugliese del Nord. Anche quegli anni di calcio nella capitale sono pieni di aneddoti. Pugliese è tanto frenetico ed esuberante nei confronti dei giornalisti quanto burbero è un sergente di ferro nel condurre lo spogliatoio. Fa sistematicamente seguire i propri giocatori che non sono ammogliati, che sono scapoli, addirittura è lui stesso a chiamare ad ora tarda nelle loro case per controllare se siano in casa o se siano usciti. Durante un Roma-Juventus sul punteggio di 1-1, a pochi minuti dalla fine, la Juve segna e va in vantaggio. In quel momento Pugliese viene colto da un malore in panchina e quando viene rianimato da un capannello di gente che gli si circonda intorno, scopre che il gol alla Juventus è stato annullato e incomincia ad esultare e a ricondurre la squadra come aveva fatto fino a pochi secondi prima. Prima delle partite importanti, e questo è un aneddoto entrato nella storia di Oronzo Pugliese, usa gettare il sale dietro la propria porta e dietro quella delle squadre avversarie. Ovviamente lo farà sistematicamente quando si tratta di giocare contro l'Inter di Herrera. Questo è uno di quegli elementi che verrà molti anni dopo ripreso da Lino Banfi nel suo film L'allenatore nel pallone. Dopo aver lasciato la Roma, dopo tre campionati di alterne fortune in cui ci sono grandi partite come quelle della vittoria sull'Inter, ma anche cocenti sconfitte, Oronzo Pugliese passa ad allenare altre squadre. Nel 70 allenerà anche la sua Bari, dove subirà l'unico esonero in carriera, e ciononostante anche in quella stagione riesce a battere una squadra di Lino Herrera, a questo punto non più l'Inter ma la sua ex squadra, la Roma, che era stata allenata dall'estate precedente da Lino Herrera. Nel 1969, nel 1971 salva miracolosamente prima il Bologna e poi la Fiorentina da retrocessione certa in Serie B. In entrambi i casi viene chiamato a metà stagione e applicando il suo credo calcistico rudimentale, primo non prenderle, secondo importante pareggiare quando non si riesce a vincere e terzo ogni tanto provare anche a vincere le partite, riesce a salvare quelle due squadre blasonate che erano cadute in disgrazia. Anche qui gli aneddoti da spogliatoio, gli aneddoti di controllo dei calciatori, gli aneddoti di un calcio ad altri tempi che prova a controllare quella che è l'evoluzione dentro e fuori di sé, si contano a decine se non a centinaia. Oronzo Pugliese è davvero, come disse Gianni Brera, una maschera teatrale di altri tempi, probabilmente un relitto di un'Italia passata che aveva attraversato gli anni del boom e gli anni di grande trasformazione del nostro calcio, motivo per cui negli anni 70 le sue presenze sulle panchine della massima serie tendono a diradarsi. In quegli anni Pugliese allena solo squadre della serie inferiori, la Lucchese, poi l'Avellino, Termoli, addirittura il Crotone nel 1978, che è la sua ultima panchina. Addirittura gli viene offerto di poter guidare la nazionale canadese, ma rifiuta, non sa una parola d'inglese, non intende in un'età così avanzata trasferirsi dall'altra parte dell'Atlantico, benché quel paese sia pieno di immigrati italiani, anche pieno di immigrati dalla sua città d'origine, Turi. È proprio lui che nel 1968, dopo la disfatta della nazionale italiana ai mondiali d'Inghilterra, la famosa sconfitta di 1-0 con la Corea, era stata offerta da qualcuno la guida della nazionale italiana a gioco calcio, cosa che poi non si sarebbe concretizzata. Oronzo Pugliese muore nel 1990. Negli ultimi anni della sua vita è costretto su una sedia a rotelle, ma quando lo portano alla villa del paese a Turi, quando lo portano fuori di casa, è sempre il maestro, è sempre Don Oronzo. E Don Oronzo è attorniato sempre, sistematicamente, da tanta gente che gli chiede ora un commento alle partite della domenica precedente, ora un aneddoto, ora un vecchio ricordo di quando il calcio veniva giocato sui campi polverosi, e l'importante era non buscarle perché si giocava sempre in 11 contro 11, o come disse il mago una volta, 11 gambe abbiamo noi e 11 gambe hanno loro. O semplicemente gli chiedevano di ricordare quel Foggia-Inter di molti anni prima, quando nella bolgia dello Zaccheria, quel campo quasi brasiliano, quasi infernale per chi veniva dal nord e chi scendeva al sud a giocare a calcio, una piccola squadra fatta di giocatori per lo più sconosciuti, giocando ad armi pari con la grande Inter di Corso, Mazzola e Suarez, era riuscita a vincere per 3-2. A Foggia, a Turi, quella partita la raccontano ancora nei dettagli, minuto per minuto, azione per azione, come se si fosse giocata solo la domenica scorsa.
Robberness, I'm a live now every time. Now and forever and never. Robberness, I'm a live in the yards of my brothers, in the yards of my sister. Robberness, I'm a live now every time. Now and forever and never. Cash at the one that I made, and I'm about to know one that I did. Cash at my mala, tano, ziana, la, no, 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 for them, a piace pure a me. La prima volta con so sandu. Da me piaciute da cuda ma non tien da che sa cultura so trasute so cresciuta tagli di te respirata a tutto messaggio parlata prada canna calla musica in da tutto mondo stata pestata e non sa nessuna se fermata le manca non sa le capo da stato c'è uno con pazza cagli non ci tende tante ma la trebla che sopra la capo toghe toghe neve su guagno ne sciuto fa pallone parlava d'amor prada cava rivoluzione senza pistola buono mondo migliore la violenza verbale accedeva l'oppressore con mano liona.
A cura di Paola Tagliolini con Pietro Filacchioni, tecnico del suono Fabrizio Paccione. Per scaricare le puntate in podcast collegatevi con il nostro sito vitechenonsonolatua.rai.it. Per scriverci vitechenonsonolatua@rai.it.
And our big father, he's been the first person China the world of this culture. Remember, he's not a normal man, no, he is the king, the absolute king of the reggae music. In his song, talk about public slavery, and talk about respect and equal rights and justice. Talk about universal love, fraternity, peace and unity, and talk about the resistance against the Babylon system.